ricordo. Quindi oggi è il 10 marzo e facciamo una lezione più breve, facciamo una lezione però in qualche maniera particolare per noi, una lezione di passaggio in cui cerchiamo di parlare di questa idea che noi chiamiamo paesaggio mentale. E quest'altra idea a cui noi teniamo molto, e cioè il concetto di strumento, in qualche maniera il concetto di strumento come crisi, in qualche maniera. Quindi è un po', come dire, una lezione intermedia su cui discutiamo di queste cose. Rapidamente, come sapete, abbiamo parlato e sono tutte registrate per le persone nuove che sono nel corso, sono state comunque registrate le lezioni precedenti. Abbiamo prima definito il concetto di informazione all'interno di queste categorie, diciamo, di tipo cognitivo, poi abbiamo visto il concetto di informazione in rapporto all'economia, abbiamo fatto il percorso abbiamo ripreso il ragionamento di Toffler sulle varie ondate, abbiamo parlato della terza ondata, che cos'è la terza ondata, come l'informazione struttura questa fase anche dal punto di vista dei rapporti economici, eccetera. La terza lezione, quella dell'altra volta, abbiamo parlato dell'arrivo in qualche maniera del tema dell'informazione dentro l'architettura contemporanea, abbiamo fatto capire come aspetti di comunicazione e di informazione diventano dei valori molto importanti dentro l'architettura contemporanea. Abbiamo anche ripercorso tutto questo discorso delle figure retoriche, vi ricordate? Abbiamo parlato di varie figure retoriche come modalità comunicative importanti della fase attuale dell'architettura. Voi avete cominciato probabilmente a usare un poco il vostro blog con alcuni appunti, con alcune letture, con alcune, diciamo, approfondimenti, perché appunto il blog è anche uno strumento, come dire, in cui è anche un po' così baldone, no? È un po' tante cose diverse, è anche una maniera per creare, come dire, alleanze e sinergie un po' tra voi necessariamente, perché è naturale, essendo un gruppo classe e andando comunque nella fase finale a creare delle sinergie di lavoro, è anche una maniera in cui certe cose nascono attraverso delle sintonie. Allora, oggi facciamo questo ragionamento, non facciamo il break, parliamo circa un'ora, quindi di questo ragionamento se internet funziona o non funziona, è così, è come instabile, cioè a volte va, a volte non va, quindi uno pensa è meglio non averti se devi lavorare così, male. Ci arriva fino a qua? Non arriva da me? Okay. Nella mia borsa, se per favore mi date una mano, c'ho il mio cavetto. Che fine aveva fatto la chiave?
Se l'ha portato un professore, quindi ci hanno dato il doppione, ci hanno raccomandato di
non vogliamo sapere il nome del collega.
Io lo so.
Tu lo sai? Vabbè, sono cose che possono capitare a noi che abbiamo una certa età, quindi bisogna essere un pochettino ok, Vediamo un poco come noi vogliamo riprendere questo ragionamento, che è un ragionamento abbastanza complesso, però ogni volta lo facciamo in maniera diversa. Facciamolo così. Allora, io ricordo una volta, ecco, si è acceso, perfetto, benissimo, ricordo una volta che ho avuto ho fatto un workshop con il grande guru di CAD, il grande guru della information technology. E arriva il grande guru all'università in cui insegnavo, che è Carnegie Mellon, che è un'università molto nota per l'informatica e la robotica, è un poco una delle università di punta in America. Arriva il grande guru che fa questa cosa, fa un workshop la mattina e poi fa una lecture il pomeriggio. Eravamo subito dopo l'11 settembre, immaginati, era probabilmente il 20 settembre del 2001, ok. Sono felice così, anche perché lo schermo non ci serve quasi a niente in realtà. Ok. Ti posso assicurare che sono felice. Ok. Allora, arriva questo grande guru a fare questo workshop. Noi tutti, docenti, eccetera, siamo estremamente interessati. Arriva il guru e lui si chiama Jean Lanier, è uno dei grandi inventori di tutto lo stesso concetto di realtà virtuale. Quindi realtà virtuale e tutto questo mondo che già negli anni 80 era così sviluppato. Arriva là, tu pensi che lui ti parli di fatti che riguardano l'informatica o qualcosa del genere. E invece lui comincia a parlare per circa 2 ore e mezza dello strumento musicale. Tu sei là in un workshop di informatica e dici: ma come? Questo mi parla dello strumento musicale? In realtà era tutto un discorso, come dire, era un discorso di tipo metaforico, evidentemente, è di tipo, come dire, traslato. A poco si capiva quello che lui voleva dire. Quello che lui voleva dire era praticamente quanta potenza, quanto segreto, quanta magia, quanta forza è nello strumento musicale. E questo ragionamento lui lo faceva da informatico. Cioè, non è che lo faceva, cioè, lui era il guru di informatica, tutti noi aspettavamo che lui ci parlasse di, non so, di qualcosa del genere. E invece una buona parte di tutta questa cosa è stata basata su questo strano ragionamento, che come tutti gli strani ragionamenti, penetrano, come dire, in profondità. In realtà, in quel momento si è cominciata a creare con più coscienza dentro la mia testa questa idea che lo strumento, oltre ad avere in sé potenzialità di fatto enormi, è qualcosa di profondamente, radicalmente diverso dall'utensile. E anche le parole sono diverse. Con il concetto di utensile, l'idea è quella di diretta espansione di alcune caratteristiche del nostro corpo, no? Noi con un martello battiamo più forte, con una sega tagliamo meglio che con le nostre mani facendo così, eccetera. Quindi l'utensile sostanzialmente rappresenta una sfera di ampliamento delle nostre capacità fisiche. Ma allora lo strumento che cos'è se non è utensile? Allora, su che cosa è lo strumento, uno ci comincia un attimo a riflettere. Allora, a questo punto, molti anni dopo, intervenne quest'altra chiave di lettura, che è una chiave di lettura molto potente, molto importante, che deriva da un epistemologo francese che si è occupato a lungo in una serie di saggi soprattutto della fase del Seicento, ha scritto dei saggi su Galileo eccetera eccetera, si chiama Alexander Coiré, e lui elabora questa definizione che è una definizione potentissima e dice: lo strumento è la materializzazione dello spirito. Porcaccia la miseria, è una grande definizione. Quando uno comincia a vedere lo strumento come materializzazione dello spirito, comincia ad avere una chiave estremamente potente. E naturalmente questa chiave funziona meravigliosamente per lo strumento musicale, no? Funziona in primis per lo strumento musicale, perché nessuno che suona uno strumento si sognerebbe di definirlo utensile, sarebbe una cosa semplicemente blasfema. Chiunque ha un rapporto con uno strumento musicale sa come si applica questa definizione in maniera molto profonda. Cioè, lo strumento non è un utensile, non è una semplice estensione del corpo fisico, è veramente la materializzazione di un'idea. L'idea si fa concreta, no? Diventa materiale via lo strumento, quindi è qualcosa di molto più potente, e nel caso di materializzazione in particolare dello spirito è chiaro che è molto in sintonia con lo strumento musicale. E quindi si comincia a capire perché Charon Lanier ha parlato 2 ore e mezza dello strumento musicale per volerci invece in realtà portare al campo informatico, perché era quello comunque ovviamente il fine. Allora qua si cominciano a mettere, come dire, un po' a posto alcuni elementi di questo ragionamento. Allora, se lo strumento è materializzazione dello spirito, allora lo strumento è implicitamente, strutturalmente una sfida. È una sfida che, come dire, si pone a noi, mentre il martello è soluzione da un certo punto di vista, anche se ci battiamo le dita qualche volta, però è sostanzialmente soluzione. È chiaro che invece lo strumento è sfida. Se io ti metto tra le mani un violino non è esattamente la stessa cosa se ti metto le mani un martello, giusto? Come tutto questo ragionamento si muove, diciamo, sia pure lentamente, nel campo che a noi interessa di più, che è il campo ovviamente dell'informatica, eccetera. Il problema fondamentale è vedere il grande campo dell'information technology come strumento e non come utensile, è lì la chiave. Perché se tu la vedi come utensile, tendi a vederlo in maniera lineare come una estensione di alcune categorie, diciamo, che tu già abitualmente pratichi, no? Naturalmente io di norma scrivo, per fare l'esempio più banale, scrivendo attraverso il computer come utensile, io estendo queste mie capacità, semplicemente linearmente. Ma se io invece comincio a vedere il calcolatore come strumento, allora mi comincio a interrogare su alcune, diciamo, caratteristiche proprie di questo nuovo ambiente, che in qualche maniera non possono che circolarmente influenzare il mio modo stesso di fare. Cioè, non posso probabilmente scrivere al computer, per parlare della cosa più semplice del mondo, non è la stessa cosa di scrivere a mano. Non è, parlo del livello più semplice, ci sono dei meccanismi, delle modalità, degli approcci che sono, come dire, più particolari. Andando man mano sopra di scala di complessità, perché è chiaro che questo è il caso più, diciamo, più vicino, entrando progressivamente in dei casi di complessità maggiore, come dire, io cito sempre questa, diciamo, questa espressione perché è rimasta nella mia memoria molto ferma, e quando un docente che non ha idea di che cosa facciamo qua disse: ah sì, i corsi di saggio servono a renderizzare. Cioè il corso di saggio serve a renderizzare. Perché il corso di saggio serve a renderizzare? Perché tutto quello che all'interno delle sue, diciamo, cultura poteva arrivare e che lui conosce era la renderizzazione, e quindi, diciamo, il potenziamento, chiamiamo così, il fatto di diventare utensile del computer, perché invece di farmi le prospettive come facevo una volta con i punti di fuga, adesso magari le faccio al computer e lo renderizzo. Invece il problema è che è tutto opposto, in questo senso, nel senso che l'apertura allo sguardo critico verso uno strumento non è l'apertura di dire di fare le stesse cose, diciamo, esattamente come prima e come un semplice potenziamento, è veramente un cambio. Ed è, essendo questo cambio rappresenta per chi lavora all'interno del cambio stesso, cioè vuole lavorare sul nuovo paradigma, una sfida. Ecco, una sfida. In questo cambia la struttura stessa di questo corso. Quando noi abbiamo scritto nel programma questo non è un corso istruttivo, intendiamo dire esattamente questo, che anche se noi ovviamente mettiamo i nuovi ambienti e progressivamente li vogliamo far crescere, ma non è perché noi abbiamo già in chiave, come dire, la soluzione, nel senso che noi non creiamo direttamente un processo di automatico utilizzo, noi investiamo in realtà sulla crisi, cioè e quindi in altro modo sulla creatività anche allo stesso tempo, perché noi pensiamo, e l'abbiamo sperimentato per molto tempo, che lo strumento è incarnazione dello spirito e quindi spinge in qualche maniera a una riflessione critica sullo strumento stesso. Questo ragionamento è un ragionamento che ha avuto tante variazioni e a tante occasioni di approfondimento, in cui le più belle sono in realtà all'atere dell'architettura, non sono direttamente al 100% dell'architettura. Ve ne consigliamo qualcuna, non so se adesso qua funziona, probabilmente internet non funziona, comunque da qua ci si può andare. Allora, questo che esiste anche in versione inglese è un anno, noi abbiamo lavorato, tutto il corso ha lavorato sul tema dello strumento. Ecco, era il corso del 2005 e il corso si chiamava The Tool. Si chiamava The Tool perché in quel momento, come dire, io evocavo la parola americana. La parola americana non tende, perché la cultura americana è una cultura pragmatica sostanzialmente, no? Quindi, come dire, non ha quella costruzione più della lingua latina, francese, non a caso quella è francese, instrument e util, no? Strumento e utensile. Loro hanno la parola instrument, naturalmente, però nella cultura americana si usa spesso la parola tool, il tooling, no? E quindi in qualche maniera io, questo corso si chiamava sul tool, ma in realtà volevamo andare a parare in questa direzione. Questo è la sintesi di questo corso, che così mi fa piacere farvi vedere. È un testo molto bello che potete scaricare se vi interessa, credo che sia ancora gratis. E se no, se me lo ricordate, lo mettiamo, comunque costa 1 euro, costa 2 euro, costa pochissimo. Però questo è proprio il ragionamento più ricco che io ho fatto sullo strumento. Perché? Perché è un lungo percorso, il testo si chiama Datemi una corda e costruirò. Questo è il precedente a quello che stai traducendo tu, Gaetano? Quindi, diciamo, ci fa un po' gioco. E questo è, in sostanza, abbiamo ripercorso in una forma di saggio, questo originariamente era una conferenza, quello che abbiamo fatto su questo corso dedicato allo strumento. E adesso ve lo faccio molto velocemente, però per farvi capire un po' la ricchezza che c'era dietro questo, diciamo, tutto questo ragionamento. Innanzitutto la conferenza si chiama "Datemi una corda e costruirò", in cui dietro questa corda, apparentemente il più utensile di tutto, in realtà scoppia un mondo. A un certo punto trovai questa immagine dei monaci, no? Dei monaci costruttori della cattedrale con questa corda. Perché questa corda diventa così la chiave di tutto il libro? Adesso vi spiego alcuni passaggi. Lavoravo in quella fase abbastanza con quest'artista che si chiama Costantino Morosin. Costantino Morosin è un artista, ma è un antropologo di formazione. Era sempre molto interessato a capire i rapporti tra la creazione degli strumenti, tipico problema di un antropologo, e incarnazione in arte, in oggetti, in movimenti, in strutture mentali. Per cui lui faceva tanti ragionamenti di questo tipo, per esempio ragionava su come erano fatte le collane, su tutta una serie di aneddoti e di cose, che lui poi progressivamente spostava nel campo della sua arte. Per dire alcuni ragionamenti che lui faceva, lui a un certo punto aveva trovato questo oggetto. Questo oggetto lui l'aveva visto nei manuali di storia dell'arte, che questo era scritto come un utensile, un oggetto simbolico di qualche ragione. E lui disse, no, manco per niente, ma quale oggetto simbolico? Questo qui è un compasso. E ha fatto capire come questo si adopera come compasso. Vedete, si scende in un buco e poi a seconda dell'altro buco dove stai, quello ruota, eccolo qua, vedete? Lui sta adoperando questo strumento. Lo stava adoperando perché era un compasso, in realtà. Era un compasso con una strumentazione, diciamo, di una volta. Questo ragionamento del compasso a noi ci aprì tutta una lunga fase di ragionamento sul Borromini, e questo ci aprì a nostra volta, e qua torna la corda, una maniera in cui avevano gli antichi di costruire qualunque figura geometrica inscritta in un cerchio. Questo era fatto attraverso dei punti magici, questo in particolare, il punto B, per cui loro attraverso una serie di rotazioni di una corda riuscivano a creare praticamente tutte le forme iscritte in un cerchio, tecniche che poi sono state, diciamo, sostanzialmente allontanate, ma questo era uno dei modi in cui la famosa corda di cui noi parlavamo all'inizio diventa segmento geometrico, elemento costruttivo, elemento per misurare il cantiere, eccetera. Progressivamente andavamo avanti e lungo questa strada avevamo invitato, ogni volta a questo corso invitavamo un ingegnere, un musicista, un chimico, un architetto, eccetera, chiedendo ciascuno di loro di parlarci del loro strumento di lavoro. Cioè non gli dicevamo parlaci dei massimi sistemi, diciamo parlaci dello strumento, parlaci di uno strumento. E in questo caso il professor Michetti, che era un professore molto amato in questa facoltà, che purtroppo è scomparso da un paio d'anni e che insegnava tecnica delle costruzioni, ci spiegò una cosa fondamentale, e cioè come gli antichi avevano questa forma di geometria. Cioè facevano il calcolo attraverso la geometria, che è rimasta anche nel linguaggio comune, no? Quando noi diciamo eleva al quadrato, eleva al cubo, eccetera. Cioè in realtà gli antichi, in particolare i romani, non avevano i numeri arabi e avevano un modo di avvicinarsi alla costruzione e alla costruzione e al calcolo via la geometria. E quindi lui spiegò tutta questa faccenda, che è di enorme importanza, perché si lega a tutto il problema, che è un problema molto importante, delle proporzioni e del famoso triangolo, rettangolo aureo, che non è altro che una maniera costruttiva. Quindi andiamo avanti senza, sono a metà della conferenza, mi fermo qua, però vi voglio far vedere un'altra cosa molto importante. Poi venne quest'altro ingegnere, Desideri, che lavorò molto con Nervi, e Desideri parlò del regolo calcolatore. Perché il regolo calcolatore è così fantastico? Perché è un sistema logaritmico, come probabilmente alcuni di voi sanno, e il sistema logaritmico ha una magia proprio particolare che è legato al fatto che è in qualche maniera una geometria naturale. Molti sistemi fisici, il suono, la luce, molte propagazioni avvengono non per via lineare ma per via logaritmica. Quindi tutto questo ragionamento, che apparentemente non c'entra niente, in realtà a poco costruisce una serie di passaggi tra il mondo della geometria, il mondo della corda e progressivamente alcuni fatti naturali. Quindi tutta questa conferenza va avanti, qua sempre la corda, e poi si entra in questo discorso che adesso vi farò adesso, e poi progressivamente si arriva dentro l'information technology. Quindi questa è la trascrizione di una conferenza, però è molto bella da leggere, perché in genere piace molto, perché conserva il tono un poco della conferenza e allo stesso tempo è chiaro, potete intuire che è abbastanza densa. Quindi questo è questo testo che si chiama Datemi una corda e costruirò, e fa questo processo che è abbastanza legato a tutto questo ragionamento. Quindi, se lo strumento è materializzazione dello spirito, ci serve un altro concetto, che è un concetto molto importante per diciamo, mettere le cose insieme, ed è il concetto di, io la chiamo reificazione, di cui già vi ho fatto un cenno, però adesso ne parliamo un attimo meglio. L'idea è che l'architettura è in fondo, rappresenta l'incarnazione, il fatto di farsi cosa concreta di un determinato strumento. Non puoi vederla, l'architettura, senza pensare allo strumento che l'ha generata. Quindi questo crea un'inversione molto interessante. Non vedi l'architettura come un fatto, diciamo, non soltanto storicamente, contestualmente, eccetera, dato, ma la vedi anche in forte rapporto con lo strumento che l'ha generata. La vedi come incarnazione di quello strumento, da un certo punto di vista. Noi usiamo la parola reificazione per dire questo, farsi corsa concreta di un'idea. Naturalmente in questa idea strumento ha una concezione abbastanza ampia. Da una parte intendiamo dire concezione scientifica, dall'altra possiamo anche voler dire strumento pratico, strumento reale, strumento come strumento. Quindi le intendiamo dire in una estensione che va dalla concezione scientifica allo strumento. Allora, avendo questo concetto della reificazione o comunque della farsi cosa concreta dell'architettura attraverso lo strumento, uno comincia a dire, ma scusami un attimo, come faccio a fare una piramide se io non ho un'idea del triangolo? Se non ho un'idea della geometria del triangolo? E come faccio probabilmente a fare una serie di cose che loro hanno fatto se non c'è un concetto di trigonometria dietro? Quindi a questo punto la piramide, invece di vederla come al solito, diciamo per tutte le sue categorie che nessuno gli vuole togliere e che rimangono, noi però improvvisamente la vediamo anche al contrario, la vediamo come incarnazione, elemento che si fa cosa concreta di quel livello di conoscenza e di quel livello di strumentazione, in questo caso diciamo teorica. La città romana invece in questo caso si usa lo strumento in un'altra maniera. La città romana è una città, come sapete, in cui una delle cose fondamentali è il caldo decumano. Questi arrivavano e facevano il caldo decumano. Appena arrivavano, questo facevano. Come facevano a fare il caldo decumano se non c'avevano il groma? È chiaro che il groma è uno strumento fondamentale, sapete, no? Che cos'è il groma, no? Questo sistema di doppi sistemi a piombo che permette di traguardare dei picchetti e quindi consente di fare, diciamo, anche a distanza topografica gli assi, no? Allora, come si fa a pensare alla città romana se non si pensa al groma, no? Il groma da un certo punto di vista è quasi se fosse un'incarnazione. Improvvisamente, quando uno arriva in un mondo più tenebroso dell'alto medioevo in particolare, o addirittura delle catacombe, eccetera, tutto questo mondo qua, oltre a tutte le altre cose, è chiaro che questo insieme di strumentazioni non ci sono più, non sono più presenti, no? Ce ne sono altre di altra natura, ma non ci sono più quelle, anzi sono state perse, disperse. Se voi pensate il livello anche di costruzione matematica attraverso matematica geometrica, che vi ho spiegato nel libro attraverso Michetti, no? Il livello di precisione di calcolo in cui questa far Pantheon. Provate a far Pantheon senza numeri, senza calcolo algebrico. Provateci un attimo. Devi avere però dei sistemi di controllo su base geometrica, perché loro facevano così, sofisticatissimi, no? È chiaro, quando tu arrivi in questo mondo dell'alto medioevo, tu capisci che non ci sono proprio più. Sono stati persi. Sono strumenti che non ci sono più. Quando arriva il mondo prospettico, è, come vi dicevo la volta scorsa, una rivoluzione pazzesca. È una rivoluzione pazzesca. Se c'è un caso in cui questa idea della reificazione, del fatto di fare un'architettura che sia a immagine e somiglianza di quella costruzione mentale, cioè è proprio questo mondo prospettico. Il mondo prospettico, questa è una cosa che ho detto scrivendo questo saggio sulla città virtuale, ma mica serviva a sognare la città virtuale, cioè la facevano pure, ma non era quello l'importante. L'importante è che il mondo prospettico è diventata cosa concreta attraverso la rivoluzione dell'architettura dell'umanesimo, che, come vi ho spiegato la volta scorsa, deve cambiare tutto in qualche maniera affinché la prospettiva possa incarnarsi, no? E quindi la nascita della prospettiva al suo inizio, come qualunque nuovo strumento, è una grande crisi, non è una soluzione, è un bel niente, è una grande crisi, perché come faccio, una volta che ho inventato questa cosa così potente, a pensare a come dover cambiare la mia architettura affinché abbia forza, affinché la prospettiva gli dia la sua ragione d'essere, la incarni? Non è mica automatico, ci è voluto un pezzo. Allora, e qui parliamo del mondo barocco. Il mondo barocco mi interessa farvelo capire meglio, perché è in qualche maniera il punto in cui questo aspetto dello strumento assume dei valori altamente drammatici, perché, non è che necessariamente è drammatico, no? Cioè, un nuovo strumento può non essere per niente drammatico, è soltanto un fatto. Cioè, l'informatica non è che è una cosa drammatica, in fondo, no? Però all'inizio del Seicento l'arrivo dei nuovi strumenti rappresenta una grande crisi, ed è una grande crisi drammatica. Questo è il problema, perché avviene un completo ribaltamento che in fondo dà il là a quello che è stato chiamato il mondo, diciamo, più vicino a noi, sta chiamato in varie maniere, ma è chiaro, un mondo più vicino a noi. Si mettono in soffitta varie cose. Allora, come lo vogliamo vedere? Vediamolo da qua. Lo possiamo vedere in tanti modi. Ok, vediamolo da qua. Lo vediamo da qua? Vediamo da qua. Così vediamo anche un prodotto diverso. Allora, io ho lavorato molto su Caravaggio. È stata una mia... In una certa fase, che era in realtà nella fase... Ok. Ok. Io in genere lo vedo sull'iPad, quindi mi... Ok. Ok. Allora, questo discorso di Caravaggio ha avuto un sacco di varianti, perché l'ho usato anche per provare degli strumenti, io stesso, una specie di, come dire, no? Non so come dire, una specie di girandola, cioè Caravaggio, che è la grandissima crisi dello strumento, a mia volta, come dire, mi ha innestato il desiderio di provare anche degli strumenti io stesso, nello scrivere su Caravaggio, quindi una specie di strana ruota, non so come dire, perché io di Caravaggio ho scritto, prima di tutto ho scritto su internet, quindi se voi andate su internet e vedete, adesso non so se qua ce l'abbiamo, probabilmente no. Vabbè, non ce l'abbiamo. Comunque, no, oggi fai capricci. E se voi andate su Caravaggio e vedete Antonino Saggio Caravaggio, vedrete degli articoli che io ho scritto per una rivista online, due articoli, che si chiamava Kit, e sono uno che si chiama Il motivo di Caravaggio e un altro che si chiama Lo strumento di Caravaggio. Dopodiché ho fatto un'altra versione di tutta questa roba per imparare il printing on demand, per capire come funzionava la tecnologia del printing on demand, che poi da allora abbiamo utilizzato tantissimo, e poi ho fatto tutta un'altra prova per capire come lavorare. Questo è un prodotto iPad, e noi lo vediamo qua, ma è un prodotto iPad sostanzialmente, quindi si scarica come prodotto, come libro iPad, e quindi questa è ancora un'altra versione, e questo qua esiste sia in italiano sia in inglese, quindi diciamo... l'ho usato per sperimentare anche tante tecniche, perché mi interessava questo ragionamento. Perché Caravaggio è così centrale in tutta questa questione? Parliamo dello strumento, parliamo della crisi, parliamo di questo problema fortemente drammatico in quel momento. Il primo discorso che possiamo fare, forse possiamo farlo da qua. Ok. Allora, Caravaggio arriva in realtà all'interno di un mondo che è il mondo ancora dominato dalla visione prospettica e dal telaio prospettico. Lui opera alla fine del Cinquecento, in cui, anche se erano avvenute tutte le distorsioni, le tensioni, i cambiamenti, diciamo, del Cinquecento e del manierismo, però sostanzialmente il mondo prospettico, il mondo visto attraverso il telaio prospettico, è, diciamo, la modalità base della visione. E qua ci sono, diciamo, alcune immagini di questo mondo prospettico. In realtà Caravaggio la prima cosa che lui fa è ribaltare sostanzialmente la visione, schiacciandola su una specie di proscenio. Lo spazio non ha più profondità prospettica, ma diventa come una specie di quinta teatrale, come se fossero su un piedistallo, quasi dentro di noi e quasi con la sensazione che da questo proscenio questi attori schiacciati siano, diciamo, come dire, arrivano quasi dentro di noi. Guardate questa mano qua di questa vergine morta, che ha proprio questa sensazione, ma soprattutto quello che a me mi interessa che voi mettiate a fuoco è questa spazialità compressa, praticamente questa spazialità aprospettica. Immaginate Paolo Uccello che se l'era inventata, cioè uno di loro che se l'era inventata. Cioè è chiaro che tutto il loro mondo è il mondo opposto dal punto di vista figurativo, cioè il mondo che cerca di... scusate, no, vediamo un po', volevo orientare dentro quello, da qua si sente. È tutto il mondo che cerca di dare profondità, no? Cerca di dare profondità a tutto quello che avviene. Invece, Caravaggio la elimina la finestra, anzi ne dipinge in tutta la sua opera tre che sono sempre chiuse, tra l'altro, perché lui non la vuole proprio, guardate, queste sono le uniche tre finestre che ci sono nell'opera di Caravaggio. Ed è la negazione del mondo prospettico. Allora, vediamo un po' di tornare al libro. Ok. Allora, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che questa specie di compressione è una compressione che è quasi veramente in bilico. Se voi vedete questo famoso dettaglio della canestra di frutta, vedrete che questa canestra sta addirittura in bilico, quasi che a dimostrare che questo schiacciamento, questa eliminazione del quadro prospettico, è fatta quasi per penetrare fuori dal quadro. Questo ha tutta un'altra serie di motivazioni e tutta un'altra serie di ragioni, di cui ovviamente il libro vi parla, e adesso non è questo il punto di entrare troppo nel merito. Qual è la cosa che a noi interessa dire? Interessa dire che Caravaggio mette in atto due processi che sono completamente rivoluzionari e sono gli stessi processi che avvengono nel campo della scienza, nel campo dell'architettura e con Caravaggio nel campo della pittura, cioè una inversione in qualche maniera per cui gli aspetti generativi sono tutti aspetti che partono adesso dal basso e non più dall'alto verso il basso. Cerco di spiegarmi meglio guardando questo, e questa inversione è quella che determina la grande crisi, dov'è la pagina della lezione? Comunque qua c'è talmente di queste cose aperte. Ok, ci devo andare in locale un attimo. Questa inversione è la stessa identica che troviamo nel pensiero scientifico di quel momento, no? Ah no, non così, in locale, un attimo. Ecco qua. Allora, ritorniamo alla lezione perché ho bisogno di farvi vedere delle cose da là. Ecco qua. Questa inversione è la stessa che avviene con la invenzione dello strumento del cannocchiale. Che cosa avviene con il cannocchiale? E quindi parliamo di Galileo Galilei, ovviamente. Avviene che per la prima volta l'uomo non aspetta più un dogma che arriva dall'alto e che lo perna della sua verità, ma avviene l'inversione, che è l'inversione dell'inizio del pensiero scientifico. L'uomo costruisce degli strumenti per indagare in prima persona le regole dell'universo. E questa inversione, che è rappresentata dallo strumento del cannocchiale, su cui appunto Corinè ha molto parlato, è proprio questa idea che non ci aspettiamo più divinazioni, dogme, verità che ci calano dall'alto, ma attraverso lo strumento noi possiamo indagare il reale, con tutti i rischi che questo rappresenta. È l'inizio di una inversione potentissima, drammatica, assolutamente drammatica, perché su questi problemi si giocano le vite delle persone. Come sapete, Galileo praticamente ha rischiato la follia perché è stato costretto ad abiurare, altri sono stati semplicemente bruciati vivi. Però, diciamo, parliamo di una cosa di una certa, di un certo peso. Questa inversione dal basso verso l'alto, che per la prima volta l'uomo riesce a indagare il reale con lo strumento, potenziandosi via lo strumento, in questo caso il cannocchiale, ma il calcolo algebrico è avanti di questo passo, rappresenta un punto molto importante. Questo ragionamento è un ragionamento che si ritrova integralmente, innanzitutto in Borromini. perché Borromini, senza entrare dentro Borromini in questo caso, come forse sapete, Borromini è veramente il primo architetto che genera la sua architettura dal basso verso l'alto, come sistema di forze che, diciamo, si muovono nello spazio dal basso verso l'alto, invece che, come si faceva precedentemente, con una logica sommatoria. E poi Caravaggio, ovviamente, che è il terzo elemento di questa triade. Guardate questo quadro. Paragonate questo quadro a questo. Il soggetto è analogo, è la Madonna di Loreto. La storia, adesso non sappiamo in particolare, la Madonna di Loreto a un certo punto ha questa apparizione nella sua casa, non si sa bene così. Questa è la maniera dell'iconologia classica, tra l'altro di un grande pittore, perché questo è Carracci. Guardate come è tutta organizzata la composizione, guardate come c'è tutto questo, diciamo, questa idea, no? del dogma e della composizione così, veramente dal basso verso l'alto. Guardate, arriva questo qua, lo bruciamo, perché se voi non vedete le due cose insieme non potete capire che cosa fa questo qua. Cioè lui ribalta completamente tutto. La composizione non parte più in quella maniera, ma parte dai piedi di questa persona e si muove così diagonalmente. Ma è tutto il messaggio, che è un messaggio dal basso verso l'alto, non è soltanto un fatto compositivo, è anche un fatto strutturalmente legato al messaggio che si dà, perché qui si dà anche un altro tipo di religiosità, si dà un altro tipo di cultura, si dà un altro tipo di cosa, si dà una idea, tra l'altro, di religione come fatto radicato alla cultura degli uomini, alla cultura dell'esistenza e non alla divinità, due cose tra le più opposte che è difficile pensare. Questo è un primo livello del ragionamento, ma il secondo livello del ragionamento, e che ha a che vedere proprio con lo strumento, è questo problema qua che si apre da questo punto in poi. Come faceva Caravaggio a dipingere? O meglio, che caspita gli è saltato in testa di cambiare le modalità di fare arte? Perché questa idea del proscenio, questa idea delle cose, eccetera, sono tutte idee che demoliscono l'idea precedente. Perché l'idea precedente era quella di avere il disegno prospettico, la composizione prospettica come governo della composizione. Invece per Caravaggio le sue scene sono scene montate dal vero, tu lo senti proprio, che lui li metteva qua sopra, questi qua, li muoveva, era come se fosse una regia, no? Immaginate questa scena, non è che tutta la immaginate, cioè proprio immaginate queste scene, no? Sono tutte, immaginate, questa è una scena disegnata, questa non è una scena disegnata, questa è una scena fatta, una scena da un certo punto di vista fotografata, potremmo dire, no? Questa idea in realtà si scopre, e questo già l'aveva intuito un grandissimo storico dell'arte che si chiama Longhi, che Caravaggio usava degli strumenti ottici, eccoci il punto. In una prima fase del suo lavoro sicuramente usava gli specchi, ci sono tutta una serie di riprove di cui adesso non vi sto ad annoiare, e sicuramente usava in una seconda fase la camera oscura. E qui veniamo esattamente a quello che noi vogliamo dire. Ora, nell'attimo in cui ribaltiamo di nuovo il discorso, spero che mi seguiate, abbiamo detto che lo strumento è sfida, e lo strumento è incarnazione dello spirito, abbiamo detto tutte queste cose, giusto? Nell'attimo in cui all'idea del telaio prospettico io sostituisco la camera oscura non è che mi dà soluzione di niente, la camera oscura mi deve spingere ad una riflessione che cambia completamente i connotati. Non è che io uso la camera oscura per fare la Madonna sospesa sulle nuvolette, quello mi bastava il disegno. Attraverso la camera oscura, come dire, comincia a nascere una visione del mondo, questo è quello che vi voglio dire, una visione del mondo basata sull'attimo, basato sul flash, basato sulla composizione in qualche maniera teatrale, basata sul fatto che il pittore è anche una sorta di regista, basata a tutta una sensibilità basata sull'attimo, perché tutto Caravaggio è un pittore, è il pittore dell'attimo. E il concetto dell'attimo, questo è un attimo in cui avviene questa cosa, e la luce è come il flash di un attimo, che per un attimo colpisce questa situazione. E tutte queste idee nascono anche come sperimentazione e come sfida all'interno dello strumento. Cioè lo strumento della camera oscura, e questa è la tesi del libro, che in qualche maniera innesta un processo critico, un processo critico che cambia l'immagine alla sua essenza. Nello stesso identico modo che quando ho la prospettiva io non dipingo più come Giotto. Nello stesso modo che quando ho la prospettiva non dipingo più come Giotto. Comincio a pensare in maniera diversa, comincio a pensare alle relazioni tra lo spazio, l'architettura, gli uomini, in maniera completamente diversa. E così l'arrivo della camera oscura è in qualche maniera all'interno di questo libro, che si chiama Lo strumento di Caravaggio, intesa in questa maniera. Dopodiché, per divertirsi, ho voluto anche sperimentare varie tecniche in questo libro di pad, per esempio questa è abbastanza bella, questa è molto bella, perché io qua vedo tutti gli amici di Caravaggio raffigurati in sequenza, ciascuno ha anche il proprio nome da qualche parte, sì, eccolo qua. Per esempio questo è Mario, no? In vari momenti della sua vita. Questo è un altro che io chiamo Narciso perché non sappiamo il nome, eccetera. Questa qua è Anna Bianchini, vari ritratti di Anna Bianchini, eccetera. Naturalmente tutta questa cosa è una cosa che non è possibile proprio fare con uno strumento che non sia questo tipo di strumento dal punto di vista della comunicazione. Non è che io posso fare un libro con 150 cose del genere, non posso farlo, ma all'interno di questo lo posso fare. Quindi queste sono le gallerie, ce ne sono alcune abbastanza belle, anche questa è bella, perché questa riguarda gli autoritratti. Questi sono tutti gli autoritratti di Caravaggio, a cominciare dal primo, e qua mano a mano seguiamo, diciamo, la sua evoluzione. Anche questa è una cosa che ovviamente non si può fare con un altro strumento. Questo è, quindi, è tutto il discorso di Caravaggio. Che ora abbiamo fatto? 15:39. Va bene, allora, siamo altri 10 minuti e poi ce ne andiamo. Un'altra questione su cui noi ci siamo imbattuti molto è in qualche maniera la nascita dell'architettura. E la nascita dell'architettura all'interno di questo discorso in qualche maniera cognitivo, o se volete anche la nascita dell'architettura da un certo punto di vista come strumento. Questo è un discorso che forse faremo in altri momenti, e forse l'ho accennato alla prima lezione, non ricordo se avevamo fatto questo ragionamento, eccetera. Però l'aneddoto è questo. In uno dei nostri seminari di dottorato io feci vedere alcune delle sperimentazioni che noi facciamo sullo spazio informazione, eccetera, eccetera. E ricordo che una dottoranda che veniva da altra scuola di formazione, che non aveva mai incontrato questo mondo, disse: ma scusa, però qua mi manca qualche cosa, ma l'architettura non serve a proteggere, non serve a riparare, qualcosa del genere. Allora, come dire, ho dovuto fare una serie di passaggi per dare un'altra idea della scena nativa dell'architettura basata su un altro ragionamento. La risposta era: per proteggersi bastavano le caverne, non c'era bisogno di fare l'architettura. La nascita dell'architettura, come noi la pensiamo e l'immaginiamo, è qualcosa, è una strumentazione che ha a che vedere con una proiezione di significato sul mondo. Una proiezione di significato sul mondo. Ecco perché l'architettura è qualcosa di radicalmente diverso della somma delle sue componenti. La somma delle sue componenti ci può dare un oggetto che ha delle caratteristiche, ma l'architettura proietta un significato sul mondo. E quindi all'interno di questa, diciamo, interpretazione, che ovviamente può essere un'interpretazione estremamente pericolosa, bisogna vedere come ci si approccia, feci questo ragionamento, che aveva anche a che vedere col concetto di informazione di cui avevamo parlato la volta scorsa, e questo è un modo in cui vedere l'architettura stessa come strumento alla fine. Proprio, allora l'architettura stessa è uno strumento, no? È un'incarnazione di un pensiero, è un'incarnazione di una tensione in qualche maniera, non è soltanto la sommatoria di alcune cose. Allora feci questo esempio e dissi, quando nell'attimo in cui dai milioni dei miliardi di stelle che, diciamo, avvolgevano l'uomo antico, l'uomo ha capito che una di quelle stelle è portatrice di un significato, che può essere di ragione pratica, no? Il Polo Nord, per esempio, la stella polare. Quindi dall'infinito caos del mondo si può estrarre un vettore significante, un vettore informativo. Bene, forse quello è il momento secondo noi, l'architettura diventa strumento di questo significato che noi diamo al mondo. Quindi in questo caso a livello molto primitivo, no? È proprio il dolmen come primo atto di acquisizione di significato del mondo. E il dolmen non è soltanto un fatto simbolico, ma è un picchetto, è un traguardo, è un modo di tirare fuori dalla complessità del mondo alcuni fatti significativi. E poi su questo, diciamo, il ragionamento si avvolge, perché al dolmen ci sono i circuiti di dolmen, ci sono i luoghi, diciamo, del mondo antico e primitivo che è ricco di questi, diciamo, di questi spazi di significato. Al circuito dei dolmen si trasformano in templi, in chiese, eccetera, eccetera. E non a caso questi luoghi sono spesso sulle alture, che sono i posti che hanno, diciamo, un più forte significato conoscitivo, simbolico, informativo. Quindi su questo facevamo una serie di passaggi che noi ricostruiremo. Quindi, diciamo, questo è un percorso intermedio che però credo che sia interessante per voi di avere, perché non tutti gli anni riusciamo a farla questa lezione, no? A volte la saltiamo, però in realtà e secondo noi è qualcosa di abbastanza significativo, soprattutto se volete seguire alcuni di questi link, di questi suggerimenti. Comunque, per noi il momento dello strumento e quindi il momento dell'informatica, perché è chiaro che noi lavoriamo in termini informatici, noi così leggiamo quello che noi facciamo. Quando vi facciamo vedere qua sul tavolo le schede di Arduino, non è che vi facciamo vedere schede di Arduino perché noi sappiamo che attraverso le schede di Arduino voi farete A, B e C. Noi sappiamo che innestiamo un processo, cioè noi vi sfidiamo sostanzialmente, vi diciamo qui esiste un mondo, esiste una tecnologia, esistono delle potenzialità, non sappiamo esattamente, non sappiamo che tipo di modifiche noi andiamo incontro, però abbiamo la sensazione che è importante affrontarle. Anche perché non è che voi l'affrontate tutta la vostra vita, l'affrontate un po', una parte del vostro tempo da qua a luglio, poi fate quello che vi pare, non è che dovete, che vi siete comprati la cosa, però siccome questo è un corso, vi aiuta a formarvi delle categorie interpretative diverse, questo è quello che facciamo, ok? Allora, sono le 4:15, adesso ce ne andiamo tutti. Vi volevo dire, come voi avete forse capito, che io sono abbastanza legato ad Eichmann, soprattutto per la semplice ragione che io scrivo il libro di Eichmann e un libro su Terragni, c'è una forte relazione tra i due, E questo libro, un libro del lontano 96, è stato abbastanza un best seller, e successivamente nella collana di informatica è uscito questo, Heisman Digitale, uno studio dell'era elettronica dell'architetto Luca Calofaro, eccolo qua, che è uno dei primi libri della collana. Le nostre relazioni erano molto forti in questa fase, metà anni 90, inizio anni 2000, in cui il paradigma di Heisman era molto aperto verso il mondo della sperimentazione informatica ed elettronica, e aveva una forte fiducia in tutto questo, e quindi c'è una forte sintonia. Negli ultimi anni Heisman si è molto più trincerato verso l'autonomia cosiddetta dell'architettura, no? Un'autonomia che rivendica anche un livello quasi politico, quasi, come dire, di lavoro all'interno delle sue stesse categorie. Quindi io mi aspetto molto in questa direzione e pochissimo in quest'altra. Vediamo, comunque sicuramente la conferenza sarà sicuramente mediamente interessante, sono quasi sicura, e per voi sarà comunque un piacere vedere comunque un maestro dell'architettura, eccetera. Quindi ci vediamo lì, e dopodiché mercoledì andiamo avanti con il nostro corso.